lui mi ha dato queste due dritte, no? Mi ha detto: guarda, noi siamo preti e ci capita, come tu ben sai, di dedicarci a tantissime cose, no? Abbiamo tantissime richieste anche in questo tempo che è un po' più ristretto, no? E poi alla fine magari rischiamo di non prepararci noi personalmente come preti, no? Alla Pasqua. E poi gli ho detto: guarda, io quello che possiamo fare, va bene andare un po' sul Vangelo e prendere qualche spunto da lì, e mi ha detto naturalmente che andava bene anche per la scuola, l'antica scuola e preziosissima di Martini, alla quale molti sono cresciuti, no? Allora, in effetti, devo dire che non mi è mai capitato di fare una meditazione a preti in preparazione della Pasqua, è la prima che mi capita, e subito mi è venuto questo pensiero, non so se è efficace, ma mi pare che abbia un fondamento reale nella Bibbia e nella fede della Chiesa, cioè che in fondo nella prima Pasqua, quella che noi poi rinnoviamo e celebriamo, diciamo, il collegio dei presbiteri, sono i 12, no? Che sono presenti all'ultima cena, poi lì infatti ricevono quella partecipazione al sacerdozio di Cristo capo, che poi passano ai presbiteri, passano e arriva anche a noi, no? Noi stessi siamo stati ordinati nella successione apostolica, quindi in quel nucleo dei 12, no? Il Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo, dice, no? Rivela che in quell'ultima cena, no? Quando c'è stata l'istituzione dell'Eucaristia, erano presenti i 12, no? Che poi con l'abbandono di Giuda diventano 11. E allora ho pensato: guarda un po', ecco, noi preti di oggi magari siamo presi da molti impegni di tipo pratico, di pastorale, e alla fine possiamo avere questa mancanza, no? E per questo facciamo questo ritiro. Ma nella prima Pasqua, celebrata con Gesù, quella prima Pasqua drammatica e decisiva, no? Per la nostra redenzione, in effetti quelli che erano più vicini a Gesù erano proprio i presbiteri, possiamo chiamarli così, no? Forzando un po' l'aspetto storico, no? E allora io ho pensato: forse, ecco, quegli stessi testi che noi tanto spesso abbiamo e continueremo a fare, abbiamo predicato, abbiamo spezzettato, no? Ai fedeli che ascoltano le nostre omelie, le nostre catechesi, o la nostra anche incontro personale, la direzione spirituale, no? Anche nelle confessioni, forse quelle pasquali sono più rapide perché c'è, perlomeno una volta c'era molta gente, però anche lì noi cerchiamo di utilizzare la parola di Dio per incidere, no? Per aiutare, per formare. Allora, ecco, possiamo provare a pensare agli eventi del Triduo Pasquale. Quindi giovedì, venerdì, sabato santo e la Pasqua di Resurrezione, e se volete anche il tempo pasquale che viene dopo, fino all'Ascensione, alla Pentecoste, questo grande tempo che noi stiamo per celebrare, pensando per una volta, o forse per sole 2 ore, a noi preti, guardando in modo particolare quel gruppo dei 12, che poi diventano 11 e poi tornano a essere 12 prima della Pentecoste, che sono coloro che hanno per primi ricevuto il dono, no? Che poi noi abbiamo ricevuto con l'imposizione delle mani, sentite la campanella della scuola, no? E allora, in effetti, questa è l'idea che ho avuto, no? Allora, pensate che, cominciamo introduciamoci un po' idealmente appunto nel cenacolo, no? Come se fossimo già nel triduo sacro, no? E in effetti, e guardiamo questi nostri primi fratelli, non solo nella fede, ma anche nel sacerdozio, e che cosa fanno, no? Che cosa fanno, come si comportano. La prima scena che richiamerei alla vostra attenzione, dal Vangelo di Giovanni, è la lavanda dei piedi, no? E in particolare quel momento in cui Gesù si avvicina a Simon Pietro. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. In una prima annotazione che vi suggerisco è questa, no? Che questa consapevolezza che Gesù cerca di dare a Pietro, che tu adesso non lo capisci ma lo capirai dopo, no? È un tema che è molto presente nel Vangelo di Giovanni e poi diventa addirittura, ecco, il ruolo, il compito del Paraclito, no? Che ci insegnerà tutte le cose che Gesù ha detto e ci aiuterà a capirle lungo la storia della Chiesa e direi anche lungo la storia della nostra vita, no? Quindi è molto interessante per me questa attenzione di Gesù alla storia personale di Pietro e anche il fatto che Gesù, ecco, tu Gesù, se ci rivolgiamo a lui in questa meditazione, comprendi e sai che il tuo buon Pietro, non ce la fa in quel momento a capire tutto, però lo rassicuri che poi capirà. Quindi anche noi possiamo essere molto incoraggiati da questa annotazione del Signore nei confronti di Pietro, perché può dirlo anche a noi, no? Qualcosa di quello che accade nella vita del mondo oggi, nella vita della Chiesa o anche nella tua vita personale, tu adesso non lo capisci, ma lo capirai più avanti. E allo stesso tempo, o subito dopo, la convinzione che comunque, anche se non lo capiamo, Gesù quello che vuole è lavarci i piedi perché noi possiamo avere parte con Lui. No, noi ricordiamo forse, scusate, ho preso qui da parte, ecco, ricordiamo forse che il Papa Benedetto XVI, quando diciamo commenta questa parola, questo episodio, no, della lavanda dei piedi, fa un accenno anche alla possibile interpretazione, ecco, il bagno è il battesimo e il lavarsi i piedi, il lasciarci lavare i piedi potrebbe essere applicato al perdono successivo, quella della penitenza, quella della riconciliazione. E noi in questo momento ovviamente facciamo anche un richiamo alla nostra personale riconciliazione con il Signore da vivere prima della Pasqua, con questa annotazione straordinariamente positiva. È perché Gesù ci dice: voglio avere parte con te, lasciami, lascia che io lavi i tuoi piedi. Io ricordo una poesia di un prete cileno, che ha scritto il libro della Passione, no? E quando ce l'ho qua, e quando arriva alla lavanda dei piedi, a descrivere con una poesia la lavanda dei piedi, mette l'attenzione sul discepolo amato e poi anche su Giuda, cioè, e si accorge come Gesù tenta anche con questa lavanda dei piedi di attrarlo a sé, ma non ci riesce, no? Lavare i piedi a Giovanni è stato facile, erano i piedi alati dell'amore ed amavano l'acqua con l'incoscienza della giovinezza. Pietro invece, niente gesti profetici, tu a me mai e poi mai. Quel tu era l'oceano infinito della realtà, quel me era un povero lebbroso nudo sulla riva. Ma quando scoprì la possibilità di immergersi tutto infinito, lebbroso, raggiante come tutto il mare, tutto il potere di Cristo fu necessario per trattenerlo. I piedi di Giuda si lasciarono lavare ad anni luce dal suo cuore. Egli semplicemente lasciò i piedi in abbandono, li lasciò lì in quell'offensiva e quasi ridicola cerimonia. Non era impressionato, era come se fosse stato fatto perché gli si lavassero i piedi in abbandono, come se proprio chi li aveva creati glieli dovesse lavare per tutti i giovedì santi dell'eternità. Le mani di Gesù si fecero più tenere. Gesù in ginocchio sussurrava amore al cuore assente. In un ultimo disperato sforzo di Dio, per sedurre l'ultima delle sue creature, l'ultima delle sue creature guardava il soffitto, lasciava fare a Dio con i piedi in abbandono per tutti i giovedì santi dell'eternità. Ecco, io mi sono ricordato di questa poesia letta molti anni fa per dire al Signore nella nostra preghiera, desidero essere come il discepolo amato che si lascia lavare i piedi senza problemi, oppure desidero essere come Pietro che fa difficoltà però alla fine capisce qualcosa e lascia fare. Non voglio essere come Giuda che nel momento in cui tu gli lavi i piedi, non si lascia toccare il cuore per cambiare la sua vita. Io penso che, ecco, poi dopo, se guardiamo quelle scene che conosciamo molto bene del cenacolo, dell'ultima cena, e ci chiediamo che cos'altro fanno questi nostri primi fratelli nella fede e nel sacerdozio, questi apostoli che poi diventano i vescovi, che ci impongono le mani e che ci fanno partecipare del sacerdozio di Cristo Capo. E effettivamente, la prima cosa che notiamo quando nel Vangelo di Giovanni è che Gesù, subito dopo la lavanda dei piedi, manifesta è proprio il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, che lui prevede, no? E che lui in qualche modo rivela. Allora, io ricordo che quando, siccome sono stato tanti anni a Verona e celebravo il rito romano, allora il martedì santo della settimana santa appunto del rito romano si legge appunto questo brano di Giovanni e si legge proprio la rivelazione del tradimento di Giuda e subito dopo il dialogo con Pietro dove Gesù gli prevede per lui questo rinnegamento. E però, quindi abituato a leggere, ecco, c'era questa pagina negativa, possiamo dire così, no? Dei preti nella settimana, nel cenacolo. Allora, però, mi sono accorto a un certo punto, anche se era facile accorgersi, ma ci ho messo un po' di anni nel rileggere il Vangelo di Giovanni, che proprio dentro, no? Come incastonato tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro c'è quasi in modo improvviso, quasi in modo, diciamo così, non comprensibile, anche se è comprensibile, la prima, rivelazione del comandamento nuovo, no? Quindi la luce di Gesù, la luce, cioè Gesù continua, come lo vediamo in tutti questi episodi, dell'ultima cena, anche di tutto il triduo pasquale, anche quando arriviamo all'ascensione, le mancanze di noi preti, possiamo dire così, degli apostoli, sono supplite e travolte dalla potenza del suo amore che va al di là. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli prese il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. E Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Figlioli, è un atteggiamento di Gesù infinitamente affettuoso nei nostri confronti e in qualche modo sta pensando: se io vado via e voi non potete venire, voi dovete rimanere qui ed essere un altro Cristo, lo stesso Cristo. E allora per questo vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il segno distintivo. Allora, in questo presbiterio iniziale della Chiesa, Questa è la legge fondamentale, lo è per tutta la Chiesa, evidentemente, lo sappiamo bene, però lo è anche per noi. Quindi quella negatività del tradimento di Giuda, quella negatività del rinnegamento di Pietro è superata, guarita, è salvata dal comandamento nuovo dell'amore. Un altro elemento che vi segnalo su questo brano e che a me ha sempre aiutato molto pensando, ecco, nel libro di Ratzinger, Benedetto XVI, su questi 3 giorni, no? Il secondo libro, Gesù di Nazareth, a un certo punto, parlando in un capitoletto che si intitola Il mistero del traditore, no? Che è veramente un grande mistero, e a un certo punto scrive così: la sofferenza di Gesù, la sua agonia, perdura sino alla fine del mondo. Ha scritto Pascal in base a tali considerazioni. Possiamo esprimerlo anche dal punto di vista opposto. Gesù in quell'ora si è caricato del tradimento di tutti i tempi, della sofferenza che viene in ogni tempo dall'essere traditi, sopportando così fino in fondo le miserie della storia. Ecco, a me questa annotazione è sempre servita molto e anche l'ho potuta utilizzare così, ecco, anche per consolare persone che possono avere ecco, questa sofferenza nella vita di essere traditi, no? Noi innanzitutto dobbiamo pensare alla nostra capacità, alla possibilità che abbiamo, ma eventualmente anche a qualcosa che abbiamo fatto che possa essere interpretato come un tradimento al nostro Signore. E sappiamo bene che Giuda non lo ha fatto, ma Pietro, dopo il rinnegamento, ha avuto la possibilità di incrociare lo sguardo del Signore. Ecco, quello e di piangere il suo rinnegamento. E quindi la grazia che possiamo chiedere al Signore in questa meditazione per noi è di vivere la nostra riconciliazione con Dio, con il Signore Gesù, il nostro ritornare a Lui con tutto il cuore, il nostro lasciarci lavare i piedi e anche la gestione appunto della nostra storia. Così, incontrando lo sguardo di Gesù. E avrete notato anche voi nella lettera che il Papa Francesco ha scritto su San Giuseppe, la Patris Corde, quella annotazione per me molto, molto efficace, molto, molto bella, no? Nel quarto punto, Padre nell'accoglienza, che magari leggendo il titolo uno potrebbe pensare appunto all'accoglienza in senso così un po' fisico e anche del povero, del profugo, di chi sta male, però, che è tutta una cosa molto valida e molto importante, però in realtà il Papa lì suggerisce, come esempio San Giuseppe, come accoglienza della realtà e anche della storia della propria esistenza, quindi suggerisce come passo interiore il riconciliarsi con la propria vita. Quindi nel momento in cui noi chiediamo perdono al Signore dei nostri tradimenti, dei nostri rinnegamenti, dobbiamo farlo anche con il riconciliarci con la nostra storia, sapendo che il Signore ha la capacità di trasformare in bene ogni cosa, no? Ogni cosa per coloro che amano Dio può essere orientata al bene, come insegna San Paolo. E appunto noi in questo senso, quando veniamo a conoscenza, noi anche nel nostro lavoro ministeriale, nel nostro lavoro sacerdotale, entriamo in contatto con persone che si confidano con noi lacerati da storie di tradimento, no? E questo a noi può pesare molto se entriamo in empatia e in sintonia con loro. Quindi Quindi anche noi ci carichiamo di queste sofferenze. Il pensiero che Gesù si è caricato di queste ci può consolare e quindi facciamo in modo, come dice il Salmo 55, di affidare al Signore, affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli, cioè ci dà una certezza di fede, tutti i tradimenti sono stati assunti da Cristo e in qualche modo appunto sofferti e anche in qualche modo offerti al Padre e in termini brevi perdonati con il suo sacrificio sulla croce. Poi guardiamo evidentemente nei discepoli del Signore, nei primi preti della Chiesa, nei primi preti di Cristo, anche tante cose positive in quelle ore, no? Pensate al gesto del discepolo amato che quando sente parlare del tradimento, allora ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Allora, so che non vi sto dicendo nulla di nuovo, ma ricordo cose che voi già sapete. Comunque, questa io mi sono ricordato nel preparare questa meditazione e nel leggere questo, nel mettere la mia attenzione, il mio sguardo su questi presbiteri, no? Su questi apostoli che poi ci hanno passato il dono del sacerdozio, che ancora Origene notò, leggendo il greco è più facile, l'originale greco, notò questo parallelismo tra il gesto che fa il discepolo amato di appoggiarsi sul petto di Gesù e quello che si dice nel prologo: Dio, nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E vedete proprio è eiston kolpon, no? È nel seno del Padre e in effetti anche queste parole che si riferiscono al discepolo amato, che appunto sappiamo no, nella modalità che avevano di cenare era più facile questo gesto, noi facciamo fatica a immaginarcelo. E invece si dice proprio del discepolo amato che ento colpo, cioè colpo è la parola che significa seno, è la stessa parola che l'evangelista del quarto Vangelo mette nel prologo dicendo che proprio perché Gesù è nel seno del Padre lui ce lo può rivelare. E così possiamo pensare, il discepolo amato che sta nel seno di Gesù, lui ci può rivelare Gesù e infatti scrive il Vangelo, no? Guarda, è testimone del colpo di lancia, è testimone ecco, dell'incarnazione del Verbo e ce la rivela in tutto il corpus Ioanneum. Il corpo di Giovanni, ecco, il Vangelo e le lettere, e l'Apocalisse ci rivela Cristo. Ma perché sta nel seno del Padre? Questa annotazione a noi può risuonare molto, insomma, molto bella e molto efficace per richiamarci a qualcosa che noi sappiamo, no? E sappiamo per esperienza e tante volte abbiamo ascoltato predicare o predicato, no? Quella famosa scelta dei dodici che racconta San Marco perché stessero con lui e per mandarli a predicare, questo stare con lui come fonte della possibilità poi di predicare con efficacia. Allora anche noi, pensando a questo triduo pasquale, desideriamo di poter avere un tempo, un atteggiamento dell'animo che ci porta a stare nel seno di Gesù, ad appoggiarci sul suo petto per poter conoscere i segreti del suo cuore. Ovviamente chiediamo allo Spirito Santo che ce li riveli, allo Spirito Santo che ci illumini tutte le volte che dobbiamo predicare o che dobbiamo affrontare l'aiuto di una persona che ci chiede Cristo, no? Che ci chiede di essere messa in contatto col Signore Gesù, ecco, di poter avere le parole giuste, di poterlo rivelare. e con la nostra vita e con il nostro esempio e con le nostre parole. E pensate che, e questa è una notazione così molto bella e positiva del presbitero Giovanni e del discepolo amato. E un'altra cosa che ho annotato e che vi passo è questa, lo si vede nel Vangelo di Giovanni, questa frequente interazione. È vero che i capitoli successivi sono una grande confidenza di Gesù, il grande testamento del Signore, ma è bello vedere come l'Evangelista mette in evidenza l'interazione dei discepoli con lui, dei preti, no, possiamo dire anche pensando a noi, che gli domandano, no? Queste cinque domande, di cui due sono molto personali, no? Quella di Pietro l'abbiamo già vista: Signore, dove vai? E Gesù gli dice: dove vado io, tu non mi puoi seguire, mi seguirai più tardi. E la domanda del discepolo amato: chi è? Ecco, è colui al quale darò quel boccone intinto. E poi dopo ci sono tre domande, quindi noi ci proponiamo di avvicinarci a Gesù in questi giorni della Pasqua e fargli domande personali su di noi, no? Su io, su di me, no? Signore, dove vai? Signore, dove sei? Signore, cosa vuoi da me? Signore, cosa mi chiedi? Che cosa significa? Spiegami la parabola della mia vita. Cosa significa quello che mi sta accadendo? Cosa significa quello che sta accadendo a me, alla mia comunità, alla Chiesa, al mondo? Ecco, poi appunto ci sono le domande più generali. Tommaso, Filippo e Giuda, no? Che aiutano Gesù nella narrazione dell'Evangelista a rivelarci cose bellissime e fondamentali, no, per la rivelazione. Signore Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Filippo, mostraci il Padre, ci basta. Da tanto tempo sono con voi, Filippo, e non mi conosci. Chi vede me vede il Padre. Giuda, Deo, non l'Iscariota, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù gli dà una risposta che a prima vista può sembrare non pertinente, in realtà gli parla del venire lui e il Padre a noi. E certo, perché Gesù, la strada che ha scelto per rivelarsi al mondo siamo noi, tutti battezzati, lo sappiamo bene, però noi, perché poi tu Gesù ci abbandoni rapidamente, te ne vai in fretta, te ne vai dopo 40 giorni, ti fidi assolutamente di noi e ti fidi assolutamente di noi, illuminati e fortificati dallo Spirito Santo. Per cui è questa la logica: perché non ti mostri al mondo? Perché vuoi mostrarti al mondo attraverso di noi, attraverso il nostro compiere i tuoi comandamenti, il tuo vivere la Trinità nella nostra vita, nella nostra anima, e poi il nostro essere preti, no? Che abbiamo un compito speciale in questo senso per rivelare Cristo, per predicare Cristo, per aiutare però a fare in modo, non in modo esclusivo, no? Anzi, a fare in modo che il nostro sacerdozio ministeriale sia, come ci insegna la Chiesa, no? A servizio del sacerdozio battesimale o comune di tutti i fedeli, perché loro possano essere apostoli, perché loro nel loro ambiente familiare, di lavoro sociale, possano essere Cristo, no? Che passa, Cristo che sana, Cristo che dice la sua parola, no? Cristo che poi avvicina alle fonti della sua grazia, avvicina la Chiesa. E quindi noi guardiamo a questa relazione, no? Dei primi apostoli, degli apostoli, dei primi preti, possiamo dire così, con Gesù, che è una relazione comunque di una certa schiettezza, no? Di una certa apertura. È una relazione che domanda e ci aiuta questa dimensione, perché sappiamo di non avere noi tutte le risposte, a volte non ne abbiamo neanche una. E quindi vogliamo mantenere viva nella nostra vita di preghiera la domanda a Cristo e aiutare anche tutti a chiedere a Lui. E ovviamente pensando pensando a quel momento particolarissimo dell'ultima cena, alla giornata sacerdotale, no? Che in genere appunto celebravamo al mattino nella messa crismale, pensiamo al momento dell'istituzione dell'Eucaristia, che sappiamo Giovanni non racconta, ma pensando al Vangelo di Luca e mi ricordo di quell'annotazione, ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Anche questo ci interpella, ci aiuta, cioè Gesù ci sta dicendo, d'accordo, tu mio prete, no? Ti dedicherai ad avvicinare l'Eucaristia, a spiegare l'Eucaristia, a entrare nel mistero dell'Eucaristia, le persone della tua comunità. Però non dimenticarti che io la prima Pasqua l'ho desiderata con voi, no? Con questo primo nucleo di coloro che poi l'avrebbero celebrata, no? Fate questo in memoria di me. E quindi questa annotazione del Vangelo di Luca mi interpella e mi dice, Signore, voglio celebrare anch'io, ecco, voglio accogliere il tuo invito, no? Celebrare anch'io la Pasqua, non essere totalmente, come dire, estroflesso, totalmente attento alle dimensioni lodevoli e sante della celebrazione, oggi anche di tutte le dinamiche sanitarie importanti, però andando avanti vi ricordate, no, come sorprende vedere come il Vangelo di Luca dice che subito dopo, diciamo così, con termini nostri, dopo la prima messa, no, dell'ordinazione, dopo la prima comunione, e questi nostri fratelli si perdono nel discutere chi è il più grande. Quindi, da un lato, può deprimere, questa cosa in realtà a noi incoraggia proprio perché poi si nota come Gesù, di fronte a questi difetti dei suoi presbiteri, invece appunto, ha sempre una reazione di amore infinito divino che supera, che affoga, cioè che vince il male con il bene del suo amore infinito, no? Quindi di fatto Gesù con pazienza infinita dice: no, dai, tra voi non sia così, non sia come tra gli uomini, no? Che il vostro potere spirituale diventi servizio e siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove. Cioè Gesù usa con i suoi discepoli parole di incoraggiamento. Possiamo dire parole di rassicurazione, no? Riecheggiando una di quei cinque famosi linguaggi dell'amore, no? Di cui parla Chapman parlando della vita delle coppie, no? Le parole di rassicurazione, le parole di incoraggiamento, siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove, e ci promette il premio nel suo regno. Certo, poi dopo avviene il Getsemani, no? L'ora della prova, l'ora in cui appunto Gesù soffre il tradimento dell'amico. E possiamo dire così, l'essere giudicato è una prova terribile, cioè sicuramente quante volte anche voi avete predicato su il dolore di Cristo, che è il dolore fisico terribile, ma è soprattutto il dolore morale dell'avere addosso a sé il peso di tutti i peccati del mondo e di tutta la storia, e poi l'essere giudicato come l'unico peccatore, il vero peccatore, il colpevole di tutti i mali del popolo, non solo dal consesso, diciamo così, della sua Chiesa, possiamo dire così, no? Quindi facendo un paragone, è come se uno di noi venisse accusato dal Papa con tutto il sinodo dei vescovi, no? In mezzo a Piazza San Pietro e ci dicesse: proprio tu, solo tu sei il colpevole di tutto e bisogna che tu muoia per la salvezza di tutto il popolo. Giudicato come peccatore dal suo popolo, appeso al legno come maledetto da Dio e giudicato da tutte le dimensioni umane possibili che. Quindi l'autorità religiosa, l'autorità civile, l'opinione pubblica della folla, i social, no? Che dicono crocifiggilo, crocifiggilo, e questa prova tremenda, terribile, per la quale sappiamo che poi Gesù però giustamente anche per consolare noi, poi permette che ci siano alcune persone che lo consolano, no? In primo luogo sua madre, alle donne che gli stanno vicino, ecco il discepolo amato. E a noi, che, ecco, per esempio il Vangelo di Luca mi colpisce che non sottolinea quello che Marco e Matteo dicono della scelta dei tre per stare accanto a lui, ma invece mette insieme tutti i discepoli a cui Gesù dice. Quindi tutti i presbiteri, tutto il decanato, no? Possiamo dire così, a cui dice pregate per non entrare in tentazione. Quindi quello è un altro momento in cui Gesù ci chiede di stare con lui. Cioè, è impressionante la richiesta, no? Noi nella preghiera tendiamo sempre, noi e tutti, a chiedere aiuto per noi, no? Gesù stammi vicino, Gesù aiutami, Gesù salvami. Signore, salvami, no? Come la cananea. Però in realtà in quel momento è Gesù che chiede a noi di stargli vicino, chiede a noi di pregare per sostenerlo. Sappiamo bene come poi i tre, no, reagiscono addormentandosi, forse per la tristezza, no? Come dice San Luca. E allora, però, ecco. E poi c'è la cattura e la fuga di tutti, no? Quindi nel Venerdì Santo, quando ci chiediamo dove stanno i preti, no? Dove stanno i presbiteri, dove stanno i dodici, gli undici, c'è ancora il dodicesimo che purtroppo farà quella scelta, no? In definitiva, a me viene in mente Matteo dice che Luca cerca i sacerdoti per manifestare il suo pentimento e i sacerdoti del suo popolo gli dicono che c'entra con noi, veditela tu. No? Quindi allora pensando a noi presbiteri, quel passo che leggeremo nel Vangelo della Passione secondo Matteo ci può dire: Gesù, tu fai in modo che i tuoi presbiteri, che siamo noi, no, non reagiscano così quando una persona viene e ci chiede: ho bisogno, ho peccato, no? Ho bisogno di convertirmi, ho bisogno di cambiare. Ecco, che trovi in noi sempre, so che lo trova senz'altro. Abbiamo questo dono e questa grazia di accogliere sempre le persone che ci chiedono. Che ci chiedono non per merito nostro, ma perché abbiamo questo dono da Dio, la riconciliazione con Cristo. E ecco, Giuda non ha avuto purtroppo, fosse andato da Pietro, fosse andato da Giovanni, fosse andato, avrebbe trovato un neoordinato che gli avrebbe detto: dai, guarda lo sguardo di Gesù, ricominciamo, no? Non importa, tutto era previsto, dalla Scrittura. Però indubbiamente quando mettiamo l'attenzione invece sul giorno del venerdì, del giorno del processo e della crocifissione di Gesù, dove sono i presbiteri, dove sono i preti? Non ci sono, quindi sono scappati, hanno paura, sono lontani, guardano da lontano, no? Alcuni evangelisti dicono che ecco, stanno guardando da lontano la crocifissione, giusto il discepolo amato, ecco, sotto la croce di Gesù. D'altra parte, nel Vangelo di Giovanni, tu Gesù l'avevi previsto, l'avevi detto: mi lascerete solo, mi lascerete solo, ma non sono solo perché il Padre è con me. Allora, queste parole fortissime, di Gesù ci interpellano ancora un po' perché noi vorremmo vivere questo Venerdì Santo, non lasciandoti solo, no? Cercheremo di, ecco, di vegliare. Pensate a quella tremenda notte nel carcere, no? Nella solitudine. Avrà pensato Gesù: dove sono i miei, dove sono andati, no? Ora che gli ho dato il mio corpo e il mio sangue, no? Ora che gli ho affidato tutta la mia vita. E li avrà immaginati lontani, li avrà saputi, no? Lontani, impauriti, avrà pregato per loro. Noi vorremmo stare vicini a Gesù. Allo stesso tempo pensiamo che noi possiamo accompagnare Gesù nella sua solitudine proprio quando noi dovessimo soffrire la prova della solitudine, e capita, solitudine interiore, solitudine a volte anche esterna, allontanamento degli amici. Ci proponiamo di essere così vicini anche a tutti i nostri fratelli sacerdoti, ma sappiamo che può succedere anche per distrazione, no? Di lasciare solo qualcuno. Ma se noi diciamo soffriamo la solitudine, possiamo trovare nella solitudine la solitudine di Gesù e avvicinarci alla sua solitudine. Nel Vangelo a volte si dice che Gesù è solo, i due i momenti in cui è solo è questo, nella passione mi lascerete solo, e altre volte il Vangelo racconta che lui tutto solo sale sul monte a pregare. Questa è una solitudine positiva che vorremmo cercare nella nostra vita qualche volta, anche nei momenti concitati di Pasqua, della Pasqua, la solitudine della preghiera. E nella solitudine nostra noi possiamo incontrare la solitudine di Gesù, accompagnarla e farci accompagnare. Poter avere questa, che lo Spirito Santo ci doni di avere questa reazione, no? Nella solitudine poter dire: tu Signore sei con me, sei con me. E penso anche che forse potremmo noi riparare un po' a questo allontanamento. Il Venerdì Santo i neoordinati sono tutti lontani, no? I nostri apostoli, le colonne della Chiesa sono scappate. E allora, però, come possiamo adesso, lungo la storia della Chiesa, lungo la storia della nostra vita, invece farci vicini alla passione di Gesù con la preghiera, con la meditazione della Via Crucis, con la celebrazione del Venerdì Santo, però anche, io penso, lungo tutta la nostra vita, tutta la nostra storia, noi possiamo vivere la passione di Gesù. Quindi, ecco, così come ci mettiamo accanto alla sua solitudine, possiamo metterci accanto al suo processo, alla sua condanna, no? Quando ci capita magari di assaporare una goccia sola, no? Di questo sangue, quando c'è persone che parlano male, persone che criticano, quando nella nostra vita avviene una sorta di, spiritualmente, di flagellazione, di incoronazione di spine, cioè quando accade qualcosa che ci toglie la pace, che ci fa venire il mal di testa, no? Le punzecchiature quotidiane. Allora, se noi in quel momento chiediamo la grazia al Signore di pensare alla sua passione, uniamo in qualche modo, no? Come fa San Paolo, le sue sofferenze a quelle di Cristo, non perché manchino dal punto di vista della pienezza, della possibile redenzione, ma perché il Signore stesso vuole che noi ci uniamo alla sua passione, no? Pensate alla gratitudine che Gesù prova per quelle poche persone che gli stanno vicino. Anche noi dobbiamo essere grati, no? E ringraziare Dio delle persone che ci stanno vicino, che pregano per noi, che ci correggono, le persone, i fedeli, le persone vicine, gli amici che ci correggono. E quindi, ecco, e poi, ecco, la salita al Calvario, tanti episodi della nostra vita possono richiamarci questo accompagnamento di Gesù. E la crocifissione, quando il Signore ci chiede di allargare le braccia per accogliere le persone più diverse anche da noi, no? Che ci chiedono, persone di destra e di sinistra, persone che l'applaudono, persone che criticano, sempre con cuore di padre. Ecco, io vedo che sono arrivato già al 45esimo minuto, forse evidentemente qualcosa di questo tipo lo si può dire per il Sabato Santo. Fra l'altro, noi abbiamo sono andato a rileggere, no, alcuni passi della lettera di Martini, sul Sabato Santo, forse, alcune sono proprio, vi ricordate, no, sono preghiere rivolte a Maria, no, alla Madonna del Sabato Santo. Noi non sappiamo, Maria, da quale tipo di consolazione profonda sei stata sostenuta nel tuo Sabato Santo. Siamo certi però che colui che ti ha gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti ha sostenuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le grazie precedenti. La forza dello Spirito, presente in te fin dall'inizio, ti ha sorretto nel momento del buio e dell'apparente sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle notti della fede, a celebrare la gloria dell'Altissimo nell'esperienza dell'abbandono, a proclamare il primato di Dio e ad amarlo nei suoi silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi per noi, o Madre, perché non ci manchi mai quella consolazione della mente che sostiene la nostra fede e fa sì che da un granello di senapa spunti un albero capace di offrire rifugio agli uccelli del cielo. In effetti noi abbiamo in questa ricchissima, e densissima lettera del Cardinal Martini un modo di vivere il Sabato Santo insieme a Maria. Forse quello che quando ci chiediamo appunto, dove erano i preti il Sabato Santo? Molti di loro si sono riuniti con Maria, probabilmente. Ecco, e probabilmente stavano con lei, e questo è stato il segreto del riuscire a ritrovarsi, del riuscire a stare uniti, forse per paura, no? Anzi, sicuramente per paura, dice il Vangelo. Sono chiusi in quello stesso cenacolo in cui hanno ricevuto il corpo e il sangue di Cristo. Per la prima volta in cui hanno ricevuto la capacità di, che poi, insomma, di ripresentare, no, quel sacrificio in quento sull'altare, loro sono riuniti in quella sala, in quella casa, e questo è forse il segreto che possiamo cogliere, pensando alla fraternità sacerdotale. Essere uniti tra noi per poter accogliere il Signore Gesù che viene. Tommaso forse ha avuto un rebound eccessivo della sua fiducia eccessiva. Vi ricordate che diceva andiamo anche noi a morire con lui? Si basava sulla forza della sua volontà, che non è mai efficace, invece che appoggiarsi al petto di Gesù. E quindi gli brucia forse la sconfitta, mi immagino io così, e quindi vaga. Chissà dove, e quindi non è lì con gli altri, non è lì con Maria, e per questo perde la prima apparizione di Gesù, però gli altri lo vanno a ripescare, lo vanno a ritrovare. La forza della fraternità, la forza della preghiera di Maria permette anche a Tommaso di poter fare quello che noi tutti vorremmo fare il giorno di Pasqua. Cosa fanno i presbiteri il giorno di Pasqua nel cenacolo? Accolgono Gesù, alcuni non credono. Dice Luca addirittura per la gioia, però si lasciano prendere la mano. Vi ricordate quel quadro di Rubens? No? Si lasciano prendere la mano, di Caravaggio, si lasciano prendere la mano e mettere la mano su quelle piaghe. Noi chiediamo al Signore questa grazia, no? Di vivere la Pasqua con una riscoperta, nella fede, evidentemente nella fede, del suo corpo risorto, del suo corpo piagato, quelle piaghe che stanno per sempre a significare il suo amore infinito per noi, il suo desiderio che noi preti possiamo portare queste piaghe alla gente, a tutti quanti. E io, quindi, diciamo, il Vangelo ci offre infiniti spunti per fare questo tipo di meditazione personale da preti, no? Anche in questo tempo del Triduo Pasquale e poi del tutto il tempo pasquale. Io volevo concludere, se mi permettete ancora qualche minuto, perché mi è tornato in mente pensando poi ai giorni ai 40 giorni fino all'ascensione, poi mi è tornato in mente qualche parola che io sono stato ordinato nell'84 a San Pietro da Giovanni Paolo II, era il giorno dell'ascensione. E quindi pensando al nostro sacerdozio ha detto qualche parola molto bella a noi che stavamo per essere ordinati, no? E ricordando quello che dice Gesù, il potere, no? Che mi è stato dato, ogni potere in cielo e in terra, Giovanni Paolo II ci diceva il potere che gli è stato dato, che gli è proprio è la forza di offrire se stesso per la vita del mondo, la potenza della redenzione mediante l'amore. Questa potenza ha raggiunto il suo zenith nel mistero pasquale. Il sacrificio della croce e la risurrezione sono il culmine di questa potenza. Mediante l'Eucaristia, quel potere di Cristo, la forza di offrire se stesso per la vita del mondo, viene partecipata quotidianamente dalla Chiesa. Diventa il cuore stesso della sua missione e del suo servizio. Voi, carissimi, stai dicendo così, voleva noi che stavamo per essere ordinati, ai quali è stato dato di ricevere il sacramento del sacerdozio in quella circostanza, dovete averlo costantemente presente davanti agli occhi. Il sacramento del sacerdozio è legato strettamente all'Eucaristia. Cristo condivide con voi in modo del tutto particolare questo potere che è stato dato soltanto a Lui in cielo e in terra. Avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni. E allora diceva, oggi canteremo il Veni Creator Spiritus, ci apriamo con tutto il cuore ai doni dello Spirito Santo. Nella potenza dello Spirito Santo dovete ricevere e accogliere il sacramento del sacerdozio. Egli è creatore di questo sacerdozio in ciascuno di voi, Creator Spiritus. La sua discesa è indispensabile. Dato che voi dovete diventare testimoni, indispensabile è la sua discesa, indispensabile è l'intervento interiore della sua potenza. Voi non avete udito con i vostri orecchi le parole di Gesù di Nazareth, non lo avete seguito sulle strade di Galilea e di Giudea, non lo avete visto risorto dopo la crocifissione, non lo avete visto salire al cielo, eppure dovete essere testimoni di Cristo crocifisso e risorto, testimoni di colui che siede alla destra del Padre, dovete essere testimoni di questo potere che è stato dato a Lui e soltanto a Lui in cielo e in terra. Anzi, dovete essere amministratori dell'Eucaristia e di tutti i sacramenti nei quali questo potere è partecipato alla Chiesa per la salvezza del mondo. E poi ha fatto un accenno quando diceva, quando voi sarete appunto prostrati, no? Poi allora Gesù si avvicinerà a voi. E io quando ho letto tante volte questa omelia, ma solo quest'anno mi sono accorto che leggendo il Vangelo di Matteo, nell'episodio dell'ascensione, si dice che loro si buttano a terra, no? Quando lo vedono arrivare, e Gesù si avvicina a loro. Quindi Gesù si avvicina a noi nel giorno dell'ascensione. Ci manda il suo Spirito Santo per riempirci di forza, per essere testimoni, e si avvicina a noi anche, si avvicina a noi e allo stesso tempo ci chiede: statemi vicini in questo triduo pasquale. Ecco, io mi fermerei qua, augurandovi buona Pasqua.